Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Il caldo, problemi e soluzioni. L'allerta canicola prolungata fino a sabato sera, oggi il giorno peggiore. A Ginevra traffico limitato e trasporti pubblici gratuiti per far fronte ai livelli di ozono. A Zurigo invece spuntano alberi di 8 metri a Parade Platz, un progetto pilota che sfrutta degli enormi vasi per dimostrare l'effetto di moderazione delle temperature del verde in città. A partire dal 2030 verranno messe in circolazione nuove banconote svizzere selezionati, 12 progetti consultabili online, si possono anche votare. Manor verso l'addio alla Svizzera tedesca nel settore alimentare, il grande distributore punterà di più su Ticino e Romandia. Poi la guerra in Ucraina, in giornata il meeting virtuale tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei in vista del bilaterale tra il presidente americano e quello russo Putin. Intanto sul terreno si combatte di villaggio in villaggio. Più serietà, siamo monaci Shaolin. Dopo l'arresto dell'abate, il più famoso monastero buddista cinese prova a invertire la deriva consumistica che ne sta compromettendo l'immagine. Il Lugano Hockey per ripartire si affida all'attaccante canadese Mike Sgarbossa, che si racconta ai nostri microfoni. Il caldo dunque, caldo che attanaglia la Svizzera. Oggi in Ticino l'allerta di grado 3 per la canicola è stata prolungata fino alla serata di sabato. Lo ha reso noto Meteo Svizzera raccomandando di assumere liquidi a sufficienza e di evitare gli sforzi fisici. Oggi la giornata peggiore. E tra le conseguenze del caldo, come si sa, c'è l'aumento dell'ozono nell'aria. Ozono che ha superato i limiti a Ginevra, dove da oggi è entrato in vigore il dispositivo di emergenza che prevede traffico selettivo e trasporti pubblici gratuiti. Lucia Mottini.
223 nanogrammi per metro cubo, mentre il valore soglia è di 180. Questo dato riguardante l'ozono ha fatto scattare stamattina alle 6 il dispositivo introdotto nel 2020 e da allora mai applicato nella sua interezza. Divieto di circolazione in città per gli automezzi delle categorie più inquinanti, 80 all'ora sulla tangenziale e mezzi pubblici gratuiti fino alle 22.
Ces mesures, elles ont un effet direct sur les émissions de dioxide.
Questi dispositivi, spiega la responsabile dell'ufficio per la qualità dell'aria, permetteranno di ridurre il biossido d'azoto, che è tra i principali precursori dell'ozono, un gas che si forma con il forte irraggiamento solare e che si accumula nell'aria in assenza di vento. L'ozono irrita le mucose, può provocare mal di testa, crisi d'asma e diminuire le funzioni respiratorie. Le auto che secondo la classificazione ginevrina oggi sono escluse dal centro sono le più vecchie, ma anche quelle che non sono munite dell'autocollante Stick Air, che indica il loro grado di inquinamento. Sono una piccola parte del parco veicoli, spiega ancora Aline Staubspörri, ma sufficiente per ridurre il biossido d'azoto del 20-25% e tornare a valori accettabili. Quanto ai trasporti pubblici gratuiti a causa dell'inquinamento, è una misura unica in Svizzera e che ha l'obiettivo di incoraggiare un comportamento utile per la qualità dell'aria. Una misura che, come le altre, rimarrà in vigore nel Canton Ginevra finché l'ozono supererà il valore soglia.
Questo dunque per Ginevra, ma il caldo non risparmia nessuna città in Svizzera. A Zurigo si prova a combatterlo con un progetto pilota. Proprio nel centro, a Parade Platz, sulla piazza asfaltata, davanti allo storico edificio di Credit Suisse, ormai UBS, da qualche giorno i passanti possono godere della frescura e dell'ombra offerte da una ventina di alberi apparsi da un giorno all'altro. Vere piante, alte fino a 8 metri, posate in grandi vasi. Ma sentiamo Emanuele Ferrari.
Piante autoctone come betulle, tigli e dolmi, ma anche varietà più particolari come la parrotia persica, sono solo alcune delle specie usate per il progetto pilota denominato Grünes Gasspiel, una sorta di apparizione spettacolo verde in città. Per 4 anni, spiega Silvan Durscher, piazzeremo a rotazione in diversi punti di Zurigo, sfruttando dei particolari vasi mobili, 50 piante all'anno. Si tratta, spiega il responsabile del progetto, di alberi che provengono dai nostri vivai e che erano già destinati ad essere piantati in viali o parchi. Anticipiamo di fatto il loro spostamento in città di circa un anno. In questo periodo hanno la possibilità di abituarsi, ad esempio, alle nuove condizioni climatiche prima di venir piantate a fine novembre nel posto previsto. Le piante attualmente a Parade Plaza finiranno a Bürki Plaza, vale a dire uno spostamento di circa 500 metri verso il lago. Queste isole verdi sono poi dotate anche di panchine in modo che la popolazione possa approfittare di questi spazi. Il tutto, specifica Durscher, va però ben oltre l'aspetto visivo e di possibile benessere soggettivo di chi vorrà godersi l'ombra. Il nostro è un test a più livelli. Ad esempio, vogliamo studiare come reagiscono le diverse piante alla città e al forte caldo. In ottica futura, pensando al continuo aumento della temperatura, speriamo di capire quali sono le specie più adatte. Abbiamo piazzato anche dei sensori al suolo per poter monitorare i cambiamenti causati dalla presenza delle piante. Senza dimenticare la popolazione, anche a chi la città la vive, verrà data la possibilità di esprimersi su pro e contro di questo progetto. Di fatto, la richiesta di più verde in città arriva da più parti, anche la politica fa pressione in questo senso. Il problema è che mancano dati oggettivi sui quali costruire interventi efficaci. Da qui il grünes Kasperl, in modo da essere in grado di fornire in futuro risposte e soluzioni fondate, conclude Silvan Durscher. Un progetto che prevede un investimento totale sui 4 anni di 950.000 franchi.
Adesso parliamo di denaro contante, perché siamo a una nuova tappa del progetto per la nuova serie di banconote svizzere che verrà messa in circolazione tra 5 anni. La Banca Nazionale ha pubblicato 12 progetti per la nuova serie, appunto, di banconote. Da oggi e fino al 7 settembre la popolazione potrà dire la sua in un sondaggio che decreterà le 6 opere migliori che accederanno alla seconda fase. Johnny Canonica.
La nuova serie di banconote sarà dedicata alla Svizzera e ai suoi piani altitudinali, dalle valli più profonde alle vette più alte. Il risultato sarà un ritratto completo della diversità della vita in Svizzera, dal Giura alle Alpi, passando per l'altopiano.
Questo un estratto da un filmato sul sito della Banca Nazionale che presenta il tema della nuova serie di banconote La Svizzera, varietà in rilievo. Al termine della prima fase del concorso grafico, 12 team hanno inoltrato i loro progetti. Il taglio delle banconote non cambia rispetto a quelle attualmente in circolazione, dai 10 ai 1000 franchi, così come i colori con le tonalità che conosciamo già. Molto diverse tra loro le soluzioni proposte, anche se molte presentano lo stesso filo conduttore, cioè i rilievi di alcune montagne caratteristiche della Confederazione. La Banca Nazionale invita ora la popolazione a dire la propria opinione partecipando a un sondaggio accedendo al sito nuovaseriedibanconote.ch, sul quale si possono visionare i 12 progetti. Un sondaggio al quale si potrà partecipare fino al 7 settembre. Il progetto vincitore verrà annunciato dalla Banca Nazionale all'inizio dell'anno prossimo. L'entrata in circolazione dei nuovi biglietti avverrà a partire dal 2030.
Mondo della grande distribuzione svizzera ancora in movimento, prosegue la strategia di riorientamento dei grandi magazzini Manor, concentrazione del ramo alimentare soprattutto in Ticino e Romandia, puntare sull'abbigliamento e sullo sviluppo di più canali di vendita, la strategia che intende adottare l'azienda, stando a quanto comunicato oggi. Anna Valenti.
Manor restringe la rete dei suoi negozi alimentari e della ristorazione nella Svizzera tedesca per concentrare questo settore di attività soprattutto in Svizzera romanda e in Ticino, dove la domanda continua a rimanere alta grazie all'apprezzamento dei prodotti locali e alla linea fatto in casa, particolarmente apprezzati, afferma nel comunicato di stamani l'azienda di Basilea. Nei prossimi 2 anni, 3 grandi centri d'Oltre Gottardo di Manor, ossia Rapperswil, Emmen, Basilea, saranno ceduti a Coop, inaugurando così una nuova collaborazione tra grandi distributori. Tutti i collaboratori, fa sapere l'azienda, verranno ripresi, sottolineando che le condizioni contrattuali saranno almeno equivalenti. Dopo anni difficili, nel 2024 Manor è tornata a crescere grazie alla strategia basata su ottimizzazione dei processi e riorientamento dell'offerta, che l'ha spinta a puntare soprattutto sul settore abbigliamento, diventato il principale ambito su cui intende concentrare le sue attività. Nei prossimi due anni Manor investirà 200 milioni concentrando gli sforzi soprattutto nell'ammodernamento dei suoi grandi supermercati, tanto del settore food, tanto di quello moda. Manor inoltre intende lavorare sullo sviluppo dei sistemi informatici con l'obiettivo di ampliare le vendite su più canali, dal sito web all'applicazione. Con 56 punti vendita, 23 supermercati food, 23 ristoranti Manor a 6.800 impiegati, Manor è ad oggi il più grande gruppo svizzero di grandi magazzini.
Siamo a pochi giorni dall'incontro di alto livello tra il presidente statunitense Trump e il suo omologo russo Putin per discutere del conflitto tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha voluto minimizzare oggi le conquiste russe degli ultimi giorni e ha messo invece l'accento sulla liberazione di parte dei villaggi occupati nella regione settentrionale di Sumy. Ma come stanno andando veramente le cose sul terreno? Siamo collegati con Davide Maria De Luca, nostro collaboratore dalla regione. Allora, la Russia ha fatto progressi significativi?
Sì, indubbiamente è un'avanzata di circa 15 chilometri nel giro di una giornata, forse qualche ora in più. In questa guerra è un'avanzata assolutamente notevole e importante, le cui conseguenze vanno valutate attentamente. Come avete detto, le autorità ucraine, per il momento non solo il presidente Zelensky ma anche gli altri comandi, tendono a minimizzare, parlano di un'infiltrazione poco rilevante di pochi soldati russi, ma nel frattempo sono stati mossi importanti rinforzi in quest'area ed è stato schierato addirittura il famoso primo corpo Azov, che è una delle unità più d'élite delle intere forze armate ucraine.
La regione del Donbass, lo sappiamo, è minacciata dopo l'ultima penetrazione russa.
Sì, questa è un po' la domanda centrale che ci si pone in queste ore. La prima reazione alla notizia di questa incursione un giorno fa è stata di vero e proprio panico, soprattutto tra gli analisti e gli osservatori. Si temevano conseguenze molto molto gravi, uno sfondamento del fronte che mettesse in pericolo tutta la parte del Donbass che ancora è sotto controllo ucraino. Al momento però è presto per giungere a queste conclusioni. Oggi dalla zona non stanno arrivando notizie particolarmente preoccupanti, però chiaramente tutti gli occhi sono puntati su quest'area, che se davvero dovesse cadere, se davvero dovesse essere minacciata come nelle più fosche previsioni, avrebbe un impatto veramente importantissimo e fondamentale sui negoziati dei prossimi giorni, in cui si parlerà proprio di questa regione.
Esatto, Davide Maria De Luca in collegamento. E a proposito di queste discussioni dei prossimi giorni, accennavamo prima all'incontro Trump-Putin. In vista proprio di questo incontro, di queste discussioni, questo pomeriggio sono in programma alcune importanti riunioni in videoconferenza su iniziativa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Da Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà alla chiamata con l'omologo americano Trump e i partner europei. L'obiettivo è quello di far valere con gli Stati Uniti la posizione dell'Ucraina e dell'Europa su un eventuale accordo di cessate il fuoco, a preoccupare soprattutto la possibilità che Putin e Trump discutano di cessioni territoriali da parte ucraina. In questo senso il discorso sul Donbass da parte di Davide Maria De Luca è ovviamente molto importante. Adesso parliamo della situazione umanitaria che si sta aggravando nella Repubblica Democratica del Congo. Nonostante questo, gli accordi di pace stipulati tra Kinshasa, Ruanda e i ribelli dell'M23, il conflitto non accenna a placarsi. A questo si aggiungono anche le pressioni della comunità internazionale interessata alle sue risorse minerarie. Ci spiega tutto il nostro collaboratore dalla regione, Freddy Del Curato.
Non si placano gli scontri nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, devastata da un conflitto che non sembra avere fine. Ieri l'esercito congolese ha accusato i ribelli, sostenuti dal vicino Ruanda, di aver compiuto diversi attacchi, violando gli accordi firmati a Washington e in Qatar, e ha avvertito che si riserva il diritto di rispondere alle provocazioni. La dichiarazione del governo di Kinshasa arriva dopo che era stato lo stesso gruppo ribelle M23 ad accusare le forze congolesi di aver mobilitato ulteriori truppe nella regione e di aver violato i termini della dichiarazione di intenti di Doha, in cui si esprimeva il sostegno a un cessate il fuoco permanente. Intanto gli Stati Uniti, che invece avevano portato allo stesso tavolo il governo congolese e quello ruandese, mostrando ottimismo su una possibile intesa tra i due vicini, tutt'altro che amici, hanno annunciato che applicheranno sanzioni nei confronti di una società mineraria gestita da una cooperativa congolese e due esportatori con sede a Hong Kong, accusati da Washington di finanziare bande armate. In realtà, contestualmente al tentativo di riportare la pace nella regione del Kivu con il cessate fuoco tra l'esercito nazionale e i ribelli, secondo i media di Kinshasa, gli Stati Uniti vogliono fermare la vendita diretta di minerali e terre rare e le esportazioni in Oriente ed aprire una loro via alle importanti risorse nel paese.
In Cina, di recente, il famoso tempio Shaolin è stato travolto da un grave scandalo. Dopo averlo reso famoso nel mondo con film e una politica volta al business, il suo storico abate è stato infatti rimosso per una serie di accuse di reati finanziari. Il suo successore sta provando a dare una svolta spirituale, ma l'immagine del monastero rischia di essere compromessa. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Lo chiamavano Monaco Manager per aver reso l'antichissimo Tempio Shaolin un enorme centro di affari, ma ora Xue Yongxin è diventato il simbolo del presunto malaffare intorno a uno dei luoghi di nascita del buddismo zen cinese. Da qualche settimana un enorme scandalo si è abbattuto sul tempio, protagonista di una storia lunga 1500 anni, patrimonio UNESCO e origine del Kung Fu Shaolin, diventato protagonista di film, serie TV e romanzi. Dopo 26 anni come abate del tempio, a fine luglio Xue è stato rimosso. Le autorità lo accusano di una serie di reati, tra cui appropriazione indebita e malversazione di fondi. Non solo, Xue è accusato anche di aver mantenuto relazioni con più donne per un lungo periodo e di essere padre di diversi figli illegittimi. Gravi violazioni dei precetti buddisti, tanto che è stato subito privato dello status monastico. Nel corso della sua carriera ha incontrato leader e celebrità di tutto il mondo, tra cui Nelson Mandela, Tim Cook, la regina Elisabetta II d'Inghilterra e, lo scorso febbraio, anche Papa Francesco. Negli anni era già finito al centro di polemiche per aver accettato un'auto di lusso dal governo locale per un progetto di un complesso alberghiero in Australia e più in generale per una gestione spregiudicata del tempio, votata a commercializzare la spiritualità con lui diventata brand. Dopo la sua rimozione, il nuovo abate Xue Yinle sta provando a dare una svolta. Stop a esibizioni commerciali, rimozione dei negozi, divieto di utilizzo degli smartphone se non per 30 minuti al giorno. Il turismo fin qui non ne risente, anche per l'attrazione verso il recente scandalo, ma secondo i media cinesi diversi monaci si sarebbero dimessi per le regole più stringenti che potrebbero diventare una linea comune per l'amministrazione dei templi religiosi, che il governo vuole più in linea coi precetti tradizionali cinesi.
Ho chiuso con i grandi amori, torno ai grandi amanti. È forse la frase più iconica della serie TV Sex and the City, che ha avuto un grandissimo successo a cavallo fra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000 e che è considerata una serie culto tra le donne. Il sequel di Sex and the City è And Just Like That, e la notizia di questi giorni è che lo sceneggiatore e regista Michael King ha annunciato la fine definitiva della serie. Sentiamo Francesca Torrani.
Non sappiamo se davvero il rafforzamento del potere delle donne sia passato da Sex and the City. È però certo che viene indicata come la serie che ha aperto la strada ad una rappresentazione audace della sessualità femminile, con le quattro donne protagoniste, in testa Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, impegnate a raccontarsi più o meno tutto delle proprie aspirazioni ed esperienze in una New York al solito da sogno. Da qui, ma anche dai premi che ha ricevuto, 24 nominazioni ai Golden Globe, di cui 8 vittorie, 50 candidature agli Emmy Awards, di cui 7 premi, ma la lista poi è ancora più lunga, da qui, dicevamo, l'etichetta di serie culto per aver sdoganato molti tabù inerenti al femminile. Dopo Sex and the City, nel 2021 è arrivato il sequel intitolato And Just Like That, firmato dallo stesso regista e sceneggiatore e produttore Michael King, che proprio qualche giorno fa, agli inizi di agosto, ha detto che l'esperienza si conclude e che si è davvero arrivati alla fine. Ultima puntata il 15 agosto. Negli Stati Uniti i fan della prima ora parlano della fine di un'era, mentre la generazione più giovane non è sempre stata tenera con la serie. Alcuni tratti del personaggio principale non sono piaciuti e forse anche qualche affermazione di allora, perché i tempi cambiano e le donne anche.
E con questo chiudiamo. Buona giornata a tutti.